Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Verso la fine dell'ottobre del 1883, alla porta della casa moscovita di Tolstoj si presentò un giovane signore che indossava un cappotto confezionato da un sarto inglese. Molto semplice, ma molto costoso. Era un uomo alto, snello e prestante, con la sicurezza pacata nei movimenti tipica delle persone abituate sin dall'infanzia ad essere consce della propria indipendenza e ad avvertire intorno a sé un sentimento di rispetto. Era Vladimir Grigorievich Cherkov. Negli scritti di Tolstoj il nome di Cherkov compare per la prima volta il 5 dicembre 1883, nella prima lettera che lo scrittore gli indirizza. Caro, gentile e a me affine Vladimir Grigorievich, ho ricevuto i suoi libri e gliene sono grato. E allora di lui, del suo sodalizio lungo quasi un trentennio con Tolstoj, parleremo con Roberta De Giorgi, professoressa di letteratura russa. Intanto, bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti ad Alice, al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, in regia tecnica Renato Amadò. Tra poco sarà qui con noi, proprio nei nostri studi, Claudia Quadri, giornalista e scrittrice, per raccontarci il suo nuovo libro uscito per Casa Grande dal titolo Infanzia e bestiame. L'autrice, tra l'altro, presenterà il suo libro martedì 20 dicembre alle ore 18 alla sala refettorio del LAC. E poi con noi quest'oggi ci sarà anche Federico Sanguinetti, filologo, accademico, figlio del poeta Edoardo, e ci faremo spiegare perché, secondo lui, abbiamo bisogno di una nuova storia letteraria italiana. Magari, vi do già un indizio, parleremo della grande assenza delle donne nei manuali di letteratura. Come sempre, vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo rete2@rsi.ch. Ora è tempo di musica, iniziamo in bellezza quest'oggi qui ad Alice con un brano di Giorgio Gaber.
Ero lì in un'orgia, in mezzo a della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì in un'orgia, ma non c'avevo voglia, e allora me ne stavo un po' in disparte per rappresaglia. No grazie, senza complimenti, il genere non mi interessa. Oddio, se proprio insiste, se dice che è una scommessa. Ero lì in un'orgia, facevo qualche cosa, ma non mi ricordavo una serata così noiosa. Oh no, mi creda, mi diverto molto, sono solo un po' in sottezione, però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così tutti nudi sul secondo canale, vediamo un film d'amore, un po' vecchiotto sì, ma niente male. A me piace perché alla fine i due si sposano. Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce assolutamente niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi tanto, non ho mica visto le mie mutande.
Classe 1965, Claudia Quadri è giornalista e scrittrice. Nel 2015 ha ricevuto il premio svizzero di letteratura con Suona Nora Blume, pubblicato da Casa Grande, e ora è da poco tornata in libreria con il suo nuovo lavoro Infanzia e bestiario, sempre edito da Casa Grande. Ed è un grande piacere per noi averla nostra ospite qui nei nostri studi quest'oggi. Buon pomeriggio e benvenuta.
Grazie mille, è un enorme piacere essere in questi studi dove ho anche passato tanti anni per la mia attività lavorativa e li ritrovo con emozione.
Ed è sempre bello poter fare le interviste, avere questi scambi in presenza quando si è in radio. Allora, lo dicevamo, il titolo Infanzia e bestiario, che già ci suggerisce il tema di questo lavoro. Si parla dei ricordi, si parla dell'infanzia, si parla degli animali. La protagonista è una sorta di antropologa che si muove in alcuni luoghi della città, in alcuni luoghi di Lugano. Uno di questi è un albergo che torna preponderante nei ricordi dell'infanzia e che lega un po' tanti altri ricordi. E allora vogliamo partire proprio da qui, da questo albergo che è anche un po' protagonista, quindi allora Claudia Quadri, ci racconti un po' questo albergo, che ruolo ha nei suoi ricordi e nella sua vita naturalmente.
L'albergo di cui parlo in Infanzia e bestiario ha un ruolo centrale, nel senso che è il luogo in cui io sono cresciuta. Era l'albergo dei miei genitori, un piccolo albergo a conduzione familiare nel Luganese e che da qualche anno è stato demolito. Sì, era proprio un mondo a sé, come ci si può immaginare, nel senso questi grandi spazi destinati all'accoglienza, così diversi tra l'estate e l'inverno, perché poi naturalmente il periodo in cui c'erano i clienti, questo albergo era vivo, insomma, dava il meglio di sé, eccetera. Poi c'era questa sorta di periodo di ibernazione, di letargo, in cui restavamo solo noi in questa grande costruzione che diventava di colpo un po' spettrale. Quindi questo grande mondo è proprio anche un po' appartato, perché era su una collina, quindi un po' sulle alture, con i clienti che ci venivano, alcuni che tornavano per decenni, con le persone che ci hanno lavorato e che sono adesso, al di là degli stereotipi, veramente diventati un po' una sorta di grande famiglia. E chiaramente, sì, come lei ha detto, è effettivamente alla stregua di un personaggio all'interno di questo libro. E possiamo partire da questa poesia, è un libro di racconti, però è vero che ci sono anche un paio di poesie, che si intitola Delitto e giardino, ovviamente un gioco attorno a delitto e castigo, e che parla della demolizione dell'albergo. Delitto e giardino. Con lo stivale sfioro il tronco del cedro, inerme, orizzontale. Conto le pigne brinate sparpagliate al suolo. Ognuno aveva il suo preferito, mia sorella l'ippocastano. Io il caco. Raccolgo, scendendo, fuggendo, i piccoli cachi sodi che gli operai si sono lanciati ridendo, battagliando, intorno al suo relitto. L'albergo, la nostra Wunderkammer. La ruspa ha divorato i locali uno dopo l'altro, non sono riuscita sempre a distogliere lo sguardo. Mia sorella è entrata nella carcassa dell'edificio, ha fatto delle foto che non ha ancora avuto voglia di guardare. Gli oggetti da cui non siamo stati in grado di separarci o che non hanno trovato posto altrove ci aspettano in garage, in ripostigli. La radio che il papà appendeva sul ciliegio per spaventare gli uccelli, l'angoliera con i libri Silva. Avremmo dovuto forse andare lontano, invece di restare come sentinelle a camminare intorno al perimetro dell'albergo, attorno allo scavo. Guardiamo di sottecchio, di scatto, convinte che lo rivedremo, che ci stia facendo uno scherzo. Ai margini del cantiere siamo come le statue di cemento attorno alla piscina dell'hotel. Chi avesse ragione Natalia Ginzburg quando scriveva che si passa metà della vita a scappare da un luogo e il resto a cercare di tornarvi. È così anche per l'infanzia?
Verrebbe da dire di sì.
Sì? Sì, lo si capisce naturalmente solo a posteriori, no? Perché quando sei bambino sei in questo mondo che così che ti cattura, che in un certo senso ti coinvolge, non puoi guardarti dall'esterno, no? E guardi al mondo degli adulti che ti sembra così misterioso, anche forse desiderabile, nel senso che loro ti sembrano liberi, no? Nella tua posizione di bambino che invece deve un po' adeguarsi, insomma, a fare quello che gli viene chiesto, suggerito dai grandi, insomma. E quindi quando riesci poi a prendere le distanze ti senti subito cresciuto, no? Mi ricordo questa sensazione, a 16-17 anni ti senti grande, adulto, penso di non dire nulla di nuovo, penso che per ognuno sia un po' così, e poi volti le spalle a questo mondo dell'infanzia, che però non si chiude passati questi 16-18 anni, come sappiamo. Beh, intanto è qualcosa che abbiamo tutti in comune, no? Quindi penso che appunto si capisce di cosa sto parlando, è un periodo cruciale in cui tutto si mette in moto e anche se ce lo lasciamo alle spalle perché siamo orientati verso un'altra direzione, eccetera, proietterà le sue luci, le sue ombre sugli anni che vengono. E poi è anche molto elastica questa infanzia, perché poi torna, come dire, a tirarti per la manica, no? Nel senso quando o diventi genitore, per esempio, per cui È chiaro che la tua stessa infanzia ti torna più presente, anche il ruolo con i genitori, ora che tu stesso sei chiamato a svolgerlo, no? Torna con molte domande, eccetera. E poi anche passati un po' di anni, no? Qui mi viene in mente il posto delle fragole, questo mondo torna a farsi più presente, forse perché nel frattempo è lontano. E quindi sì, avevi fretta di diventare grande, di crescere, di lasciartelo alle spalle, però adesso ti volti indietro e ti dici a cipicchia, è passato del tempo. Magari non rimpiangi necessariamente quello che è stato realmente l'infanzia con i suoi episodi, però quello che c'era e che allora forse inquietava era questa nube di possibilità che avevi di fronte, tutte queste domande e tutta questa vita inespressa, no? che aspettava nel futuro. E quando guardi indietro a distanza di decenni ti rendi conto che questa nube di possibilità si è molto ridotta, in un certo senso, che molte risposte sono arrivate, no?
Altro elemento che emerge secondo me anche proprio dal libro, in particolare quando si racconta dell'albergo, è anche quanto questi ricordi dell'infanzia siano nitidi nella nostra mente, quanto riusciamo a ricordarci certi dettagli, certi profumi, certi colori, come se in fondo non fosse passato tutto questo tempo.
Sì, devo dire, sono stata sorpresa nel momento in cui questo progetto ha preso forma, per cui ho proprio iniziato a ripensare in particolare al mondo dell'albergo, ma non soltanto. Sono stata sorpresa da come tornavano effettivamente certe immagini, certe luci, o per quanto riguarda l'albergo, che evidentemente è un luogo che ho frequentato anche molto a lungo, molto al di là dell'infanzia, perché i miei ci hanno lavorato ben oltre gli anni della pensione, insomma, per cui queste sensazioni tattili, no? Il corrimano della scala, il sobbalzo che faceva l'ascensore, il rumore che fa la moquette addirittura quando ci cammini sopra nell'albergo chiuso, no? Per dire, o la luce che entrava a lamelle dalle persiane chiuse durante l'inverno, eccetera. Molte sensazioni tattili e anche molte emozioni, a volte anche le paure, no? Per dire, c'era questo mondo così un po' infero delle cantine, della lavanderia. È chiaro che d'estate, quando era popolato da tutto questo, insomma, gli impiegati che ci lavoravano, eccetera, in cui volentieri andavo anche a dare fastidio, insomma, dopo la scuola, o mi fermavo a chiacchierare, a farmi raccontare storie, eccetera. Ecco che quando d'inverno l'albergo era chiuso, andarci per prendere, non so, la bottiglia di vino, il succo di frutta, eccetera, era tutto un altro mondo, sì.
Senti, adesso mi è venuto in mente, sempre pensando all'albergo, questa ospite, se non sbaglio, svizzero-tedesca, in effetti vengono anche riportate due o tre espressioni che lei usa, che veniva per Pasqua e nuotava.
Sì, si fa riferimento al racconto intitolato Boxer, che tra l'altro è il primo che ho scritto e da cui poi si è sviluppato tutto il resto del libro. In questo racconto io parlo di una coppia di zurighesi che è venuta in albergo ma per almeno 40 anni, quindi mi hanno vista bambina e io li ho visti anziani, in sostanza. E loro avevano la passione per questi cani di razza Boxer, e hanno sempre avuto almeno un cane, a volte anche due. E la cosa strana è che in effetti io non ho mai saputo il nome di questo cane, ma lo vedevo tornare, insomma, perché poi loro venivano più volte durante l'anno, e alla fine ha assunto una specie di ruolo, di sembianza di super cane, no? Come se fosse immortale, come se fosse destinato a durare per sempre. Naturalmente invece era ora giovane, ora vecchio, insomma, ma per me è diventato anche un po' il simbolo, no? Dell'albergo. Loro stessi, questi clienti che sono tornati per così tanti anni, sembravano immortali, sembrava immortale anche l'albergo. Ma nel nostro mondo le cose vanno diversamente, e quindi diciamo che questo boxer e queste due persone mi servono per parlare della fugacità delle cose, perché questo non è un libro di storielle di animali. Gli animali sono presenti in qualità di simboli, sono dei messaggeri in un certo senso che mi aiutano a portare degli argomenti, o sono a volte delle presenze benefiche o a volte anche malefiche in altri racconti.
Tra tanti animali che qui vengono menzionati, però è anche vero che il cane ha un posto speciale, ce lo dice anche già la copertina del libro, in verità, se la guardiamo bene.
Sì, allora, il titolo del libro infanzia è bestiario, quindi bestiario già predice che ci sono molti animali, e in effetti non solo la mia infanzia, tutta la mia vita è stata popolata di molti animali, tra i quali mi metto senza nessuna vergogna, senza nessuna distinzione, tra l'altro. E i cani effettivamente hanno un ruolo speciale, perché in famiglia abbiamo sempre avuto cani, per cui già quando sono nata, fino ai primi 6 anni, abbiamo avuto questo pastore belga che poi è morto appunto quando ero ancora proprio piccolina. Me lo ricordo proprio come un dolore straziante, insomma, no? Quelle cose che ti segnano, come sanno benissimo le persone che hanno animali domestici, diventano veramente membri della famiglia, insomma, no? I cani effettivamente occupano un posto speciale nel libro, perché già da quando ero appunto piccolina sono stati i miei compagni in queste esplorazioni, no? di questa sorta di mondo che per me era quasi una sorta di Amazzonia, insomma i boschi dietro casa sulle pendici del Monte San Salvatore. E queste esplorazioni sono continuate nel corso degli anni, e anche se io non ho una formazione, per dire, di biologa, eccetera, queste passeggiate quotidiane che faccio mi hanno trasformato, visto che nel frattempo, insomma, non sono più una ragazzina, anche in una testimone del cambiamento proprio del paesaggio dal punto di vista urbanistico. C'è questo salto proprio di scala, di misura, dalle villette a due piani, siamo passati a questi palazzi prima di cinque piani, ora più alti ancora, no? Per dire che chiaramente trasformano anche il tuo rapporto con l'ambiente, perché ti senti, cioè prima era forse un po' più a misura d'uomo, ora ti senti già molto più piccolo, no? In questo tipo di ambientazione. Però ho avuto anche l'occasione di accorgermi dei cambiamenti naturali, nel senso che penso, come tante persone della mia generazione, io stavo molto tempo all'aperto, non solo nel giardino dell'albergo, perché poi là c'erano i clienti, magari di questo possiamo parlare, quindi a loro bisognava portare rispetto, bisognava essere, insomma, aver riguardo, non disturbarli, eccetera. Quindi spesso appunto andavo nei boschi, andavo nei prati, ce n'erano ancora molti attorno a casa, e io mi ricordo questa miriade di insetti che c'erano, così come nelle mie fughe piuttosto serali, queste passeggiate all'imbrunire, mi ricordo i nugoli di pipistrelli, probabilmente perché c'erano tanti insetti, no? Mentre invece ora, mentre faccio questa stessa passeggiata in quegli stessi luoghi, vedo svolacchiare un pipistrello, due pipistrelli, e gli insetti non ce ne sono molto meno, no? Si parla di crisi della biodiversità, ma diciamo che, cioè, forse siamo anche già un po' oltre, si parla di estinzione di massa, in sostanza, no? E quindi ci tenevo che gli animali ci fossero in questo libro, appunto come dei simboli sicuramente, ma anche come delle presenze a cui guardare con affetto e con preoccupazione, insomma. E così come è finita la mia infanzia, in un certo senso, a volte guardando il quadro di fondo hai l'impressione che stia finendo anche qualcos'altro. Non so se possiamo parlare dell'infanzia del Sapiens, no? Che si trova adesso veramente così, abbiamo l'impressione di essere proprio sul ciglio di una sorta di baratro che d'altronde abbiamo scavato, insomma, magari inconsapevolmente, insomma, con le nostre mani, no? E queste passeggiate che io faccio nel corso del libro legano insieme tutte queste pagine, tutti questi racconti.
Ecco, potremmo magari raccontare a chi ci ascolta non tutti i luoghi, ma alcuni di questi che vengono appunto raccontati nel libro durante queste passeggiate, perché poi alcuni magari ritornano, comunque, insomma, il percorso, come dire, si può tracciare in qualche modo.
Sì, diciamo che ho molti itinerari, naturalmente, però ce n'è uno che è la passeggiata, se vogliamo, un po' di routine quando non c'è neanche molto tempo per o prendere grandi iniziative o perché fa freddo, eccetera. E quindi percorro certe vie di Lugano Paradiso, vado verso l'imbocco dell'autostrada e tutta una zona molto particolare, nel senso convivono questi grandi palazzoni, poi ci sono i campi sportivi, c'è il fast food accanto al cimitero, c'è la chiesa accanto al bordello che ora hanno demolito, e poi da lì, vabbè, torno indietro verso il centro, c'è ancora una parte piccolina intatta dove c'è il lavatoio, nel frattempo lì hanno costruito degli altri palazzi, c'era la vecchia birreria, eccetera. Io, insomma, visto che abito lì da tanti anni, mi ricordo addirittura ancora proprio la grande ciminiera di mattoni rossi da cui si sprigionava questo odore anche pungente, abbastanza sgradevole, no? Per tornare al discorso degli odori, di come essi popolano i nostri ricordi. Poi, vabbè, da lì torno a casa, a Dipendenza, passo anche dal Lungolago, diciamo che oriento anche un po' le passeggiate a dipendenza di quello che ho voglia di vedere o di non vedere. Per esempio, adesso ci sono altre due villette dove sono comparse le modine. È giusto che ogni generazione trasformi, insomma, il territorio, questo è chiaro, no? Però quello che mi dispiace molto è che vengano proprio abbattuti gli alberi. In questo giardino in particolare, siamo in faccia alla Migra del Paradiso, c'è un ulivo bellissimo che per ora è stato solo potato molto energicamente, diciamo, però Speriamo che non debba accadere anche questo, perché anche queste sono presenze in un territorio.
Certo, lei ci racconta anche di una bellissima magnolia e poi della scomparsa degli alberi da frutto, che una volta si avevano con più frequenza, c'erano nei giardini, invece appunto si tagliano e non vengono neanche poi più ripiantati in qualche modo, non c'è questa abitudine nemmeno più.
Sì, una volta diciamo c'era più questa abitudine del jardin potager, se vogliamo, no? Quindi con l'orticello, con gli alberi da frutta che ti davano anche un po' di autonomia, insomma, no? Ma secondo me queste cose torneranno, perché infatti si vede, no? Gli orti urbani, eccetera, stanno un pochino tornando e sicuramente daranno una vita e una fruizione nuova e anche una consapevolezza diversa, perché adesso per tanti anni abbiamo avuto dei giardini che erano piuttosto decorativi ma anche un po' sterili, nel senso non hanno la possibilità di svilupparsi in modo, diciamo, naturale, autonomo, vengono tenuti tutti regolati, eccetera. E questi prati inglesi, che sono stato l'orgoglio, insomma, di tanti proprietari di casa, sono in verità un esempio di grande sterilità, perché non offrono, per dire, alle specie animali nessun tipo di attrattiva, no? Per fortuna adesso appunto si rivaluta, no? L'avrete sentito anche per le api, no? Di seminare nei giardini, lasciare almeno delle isole in cui crescano dei fiori, nei parchi cittadini, di non tagliare l'erba tutta contemporaneamente, ma lasciare
crescere.
Esatto, quindi questo un po' lo si sta rivalutando, ecco. Addirittura in altri paesi ci si sbizzarrisce, i tetti delle case, le facciate verdi, le fermate d'autobus con sopra i fiori, tant'è vero che in effetti le api stanno meglio in ambiente urbano, perché ci sono meno pesticidi, almeno leggo, rispetto alla campagna, per dire.
Adesso, pensando alle diverse storie, ai diversi racconti, c'era un capitolo in particolare che secondo me dava molto l'atmosfera del libro in generale e anche un po' quella che è la cifra. Adesso vediamo, sto proprio sfogliando il libro che ho qui davanti a me, vediamo se lo trovo. Ecco, cane e bambina a meditare con i piedi. Questo mi è piaciuto molto, anche quando si dice che ogni bambino dovrebbe avere un'isola.
Beh, cane e bambina a meditare con i piedi, faccio subito riferimento al libro di Gerald Darrell, che era questo zoologo naturalista inglese che con la sua famiglia poi si è spostato in vari luoghi, eccetera, e la mia famiglia e gli altri animali, se non ricordo male, si svolge a Corfù e lui è bambino in quel momento, questa famiglia è un po' squinternata tra l'altro e lo lascia molto libero, diciamo, a parte quei momenti che trascorre a distruirsi con questi precettori. Così abbastanza blandi tutto sommato, e per lui la cosa più bella è partire in esplorazione con il suo cane. E quello che mi ha veramente conquistato di questa lettura è proprio la simbiosi e la complicità tra questi due. Non è che, come dire, non è la situazione il bambino è il padrone del cane, questi sono due amici che vanno in giro, che quando hanno sete si fermano a bere, che si fermano ad osservare le cose, il cane di colpo è interessato a qualcosa, si allontana, scappa, il bambino lo segue. Cioè c'è questa dimensione di libertà che mi colpisce, perché beh, credo che oggi i nostri figli se la sognino, no? Un po' questa libertà, questa scoperta. Poi forse se la conquista in un altro modo, voglio dire. E, evidentemente ha fatto risuonare qualche cosa in me, perché mi sono ricordata di queste passeggiate su per le pendici del San Salvatore, parlo naturalmente dei periodi di vacanza in cui non andavo a scuola e i miei in compenso lavoravano, per loro era alta stagione, quindi forse loro immaginavano che io restassi nel giardino dell'albergo, non so. E invece c'erano queste lunghe fughe, questi pomeriggi in cui al di fuori dei sentieri esploravo la montagna e a volte capitava anche di arrivare in posti pericolosi. E qui in questo racconto, per esempio, parlo di questa salita che a un certo punto mi porta proprio sopra il Capo San Martino, la Forca di San Martino, e lì, beh, lo saprà chi percorre quella strada lungo il lago, è una parete rocciosa a strapiombo proprio. E io mi ricordo dei momenti che ho passato lassù. È vero che sei bambino e quindi non hai la percezione della morte, insomma, ecco. Senti che è una situazione pericolosa. Un genitore, se ti vedesse lì, cioè, inorridirebbe, no? Tu non hai la stessa percezione, anche se senti, però, no? Che c'è qualche cosa. E io mi ricordo dei momenti passati lassù a guardare. Forse quello, per tornare al discorso della libertà, era proprio il mondo in cui questa infanzia poteva esprimersi in un modo libero, anche pericoloso forse, no? Perché comunque è anche piena di pericoli, mentre invece la scuola, che si trovava in città, quindi più in basso, con le sue regole. Ecco, quello era il mondo, se vogliamo, un po' la prigionia, la costrizione, il mondo degli adulti, queste regole. Quindi anche proprio dal punto di vista geometrico, diciamo, nel libro c'è città con il mondo degli adulti, le sue regole, eccetera, la montagna che rappresenta questo mondo della scoperta e dell'evasione, e a metà l'albergo, che è un po' una via di mezzo, insomma.
Parlavamo prima dei rimandi letterari, ce ne sono diversi. Adesso, pensandoci, mi vengono in mente le lumache.
Sì, le lumache, quello è un racconto abbastanza terribile, nel senso che lì ero in Germania in vacanza da clienti dell'albergo che avevano una figlia della mia età. Loro abitavano in campagna, quindi con molti prati, pascoli, mucche, eccetera, mosche, con molta biodiversità, molte lumache. E un pomeriggio abbiamo raccolto tante di queste lumache e abbiamo deciso di costruire una sorta di recinto, di mondo lumacoide, appunto, con i sassi, cose, le foglie, tutto. E in terrazza abbiamo allestito questa cosa, immaginando che le lumache dovessero essere molto felici di partecipare al nostro esperimento, al nostro gioco. E l'abbiamo coperto con un'insalatiera enorme. E poi naturalmente eravamo bambine, quindi ci siamo un po' stancate, un po' distratte, ci siamo messe a ascoltare musica e tutto quanto, e quando siamo tornate sul posto abbiamo trovato uno spettacolo raccapricciante, nel senso che gli animali erano letteralmente cotti vivi. Io mi sono sentita in colpa, cioè lì hai veramente la percezione del male, ecco, è un racconto che mi serve anche per contare in quel caso veramente il male involontario. Sì, il rimando letterario è stato al Barone Rampante, perché c'è la sorella del protagonista, Battista, che a un certo punto lei invece con intenzione si mette a fare questa torta da incubo, per cui vuole... alla fine decapita queste lumache che poi Cosimo ha tentato di salvare, eccetera, e le infilza queste testoline su stuzzicadenti preparando questa torta appunto alla Dario Argento, ecco, per intenderci. Per cui sì, nel libro ci sono anche diversi rimandi di testi che in qualche modo mi hanno richiamato esperienze che ho vissuto, un po' di sbieco, ecco.
Il libro lei lo dedica ad un cane in particolare che l'ha accompagnata per lungo tempo.
Il libro si è dedicato a Whisky, prima di essere dedicato a Whisky è dedicato alla mia traduttrice Bettina Müller-Renzoni, che ha tradotto due romanzi miei dall'italiano al tedesco, e anche a Gary Balziger-Scheidegger, che questi due romanzi li ha pubblicati con le edizioni 8. E poi si dicevamo di Whisky, avevo da poco finito il libro e Whisky è venuta a mancare, sono episodi insomma... tristi. D'altra parte non la dimentico, come non dimentico nessuno di questi animali con cui ci siamo fatti compagnia in tutti questi anni, e sappiamo che ci sono anche tanti animali che non vedono l'ora, insomma, di entrare nelle nostre vite, di farci compagnia, per cui nel frattempo faccio di nuovo altre passeggiate con un altro cane.
Che si chiama?
Che si chiama Mico.
Mico. Claudia Quadri, grazie per essere stata con noi quest'oggi ed averci raccontato il suo nuovo lavoro, Infanzia e Bestiario, uscito per Casa Grande.
Grazie dell'accoglienza. Your city's grand, but with all its charm, give me a little country farm. I'm going back home where I was born. Woo! Oh yeah, oh yeah now. Preacher in the house of prayer, Mr. Bootlegger, smelling in there, Miss friendly faces and country smiles and cricket singing, you can hear it from my eyes. I miss the rooster crowing at the break of dawn. Yes, it all happened.
del vecchio editore è uscito un libro davvero particolare di cui vogliamo parlare quest'oggi. Il titolo, Storia di un'ossessione, ed è un libro che ci racconta del sodalizio lungo, intenso, particolare, sodalizio letterario, ma anche un'amicizia profonda tra Tolstoj e Chertkov. A parlarcene è l'autrice del libro, che è un grande piacere avere quest'oggi in nostra ospite. Si tratta di Roberta De Giorgi, la insegna letteratura e civiltà russa all'Università degli Studi di Udine, è già in collegamento con noi. Buon pomeriggio Roberta De Giorgi e benvenuta ad Alice.
Buon pomeriggio a lei, Natascia, che ringrazio per aver scovato il mio libro e per avermi invitato, e saluto anche tutti i nostri ascoltatori.
E allora, partiamo proprio dal titolo, Storia di un'ossessione, perché qui subito si risveglia la nostra curiosità. Di chi è l'ossessione e perché la scelta di questo titolo?
Il titolo che ho scelto dopo averne scartati almeno una decina era il titolo che più piaceva agli editori, perché quando si propone un libro, il libro io l'ho proposto a diversi editori, quello che l'editore chiede è che il titolo sia accattivante. In realtà questo titolo è accattivante. Però è anche riduttivo, perché il loro rapporto non è soltanto un'ossessione, quindi un rapporto morboso, per certi aspetti lo è, ma come ha detto lei nell'introduzione, è anche un rapporto in cui si parla di letteratura, di politica, di impegno sociale, di religione, e quindi questo lo riduce. Però funziona, perché è un titolo che piace, che attrae, che incuriosisce, ma non è il titolo, diciamo, che avrei voluto dare io. Il titolo giusto è il titolo che avevo dato nel 2012 alla prima biografia di Chertkov. Quando ho iniziato a lavorare a Chertkov e a Tolstoj, mi sono posta il problema di chi fosse Chertkov, e come prima cosa ho messo insieme tutta la bibliografia di questo autore in Italia sconosciuto e in Russia, diciamo, non molto conosciuto. E quindi allora questo piccolo libretto che pubblicai nel 2012 per una piccolissima casa editrice diedi un titolo che avrei voluto poi dare al mio libro, e il titolo era L'amico di Tolstoj. Quindi questo titolo che io do oggi al libro pubblicato con Del Vecchio è bello, però sarebbe stato più adatto il primo titolo che avevo già dato circa 10 anni fa.
Allora, la loro amicizia, il loro sodalizio dura tantissimo, dura quasi 30 anni, e però se Tolstoj per noi è un nome che subito ci porta alla mente romanzi, opere importantissime, e dunque sappiamo subito di chi stiamo parlando, la stessa cosa non si può dire di Chertkov. E allora, chi era Chertkov e qual era la sua influenza su Tolstoj, qual era il suo rapporto, insomma, con lui?
È un rapporto abbastanza complesso. Chertkov innanzitutto appare nella vita di Tolstoj in un momento molto particolare. Lui appare alla fine del 1883. Noi sappiamo che nella vita di Tolstoj c'è un importante spartiacque alla fine degli anni 70 e i primi anni 80. È una cesura, è come se in questi anni in qualche modo si esaurisse il Tolstoj romanziere ed emergesse invece il Tolstoj pensatore, creatore di una dottrina morale. E questo suo, diciamo, questo pirivarot, direbbero i russi, cioè questa svolta, aveva causato all'interno della famiglia una rottura, soprattutto con la moglie e con i figli maschi. Quindi quando Chertkov arriva, e non arriva da allievo, da discepolo, ma arriva quasi alla pari, anzi arriva come, tra virgolette, il maestro di Tolstoj. Quando Tolstoj, che era più grande di molti anni di Chertkov, vede arrivare questo giovane che condivide le sue stesse idee, la sua stessa dottrina morale, praticamente se ne innamora, tra virgolette, perché in qualche modo Chertkov, che ha l'età dei figli, diventa il figlio maschio che Tolstoj non aveva mai avuto. Quindi lui arriva in un momento molto particolare in cui Tolstoj era solo. Chertkov è un nobile. È un nobile come nobile era Tolstoj. Chertkov ha ricevuto un'educazione, la stessa educazione che ha ricevuto Tolstoj. È un uomo vicino intellettualmente e culturalmente a Tolstoj. In più Chertkov lo comprende. tutto quello che Tolstoj scrive, dice, trova in Chertkov una accoglienza totale. Quindi dopo molti anni di solitudine, di litigi con la moglie, con i figli maschi con i quali non va d'accordo, ad eccezione del primo figlio, in Chertkov lui trova il figlio maschio che avrebbe sempre voluto avere. Poi, come dice un noto studioso inglese di Oxford, Chertkov diventerà alla fine della vita il padre di Tolstoj. Infatti è l'unica persona, oltre ai medici, che Tolstoj vuole al suo capezzale di morte. Quindi lui arriva in questo determinato momento e senza grossi giri di parole si pone nei confronti di Tolstoj come colui che lo servirà per tutta la vita, e non solo per tutta la vita, ma anche dopo la vita. Cioè Chertkov vive in funzione di Tolstoj, diventa il segretario, diventa il discepolo più zelante, diventa colui che diffonde per esempio la dottrina della non violenza di Tolstoj, diventa il suo traduttore, l'editore e anche altri ruoli. Ma soprattutto è importante il momento in cui lui arriva nella vita dello scrittore.
Ecco, prima diceva che condividevano anche la stessa dottrina morale. Allora magari possiamo spiegare qual era la dottrina morale di Tolstoj, che poi anche Chertkov condivide.
Sì, allora, innanzitutto io trovo spesso scritto la religione di Tolstoj. No, non è una religione, ma è assolutamente una dottrina morale. Manca infatti di un'ossatura dogmatica. La dottrina morale di Tolstoj è basata su due precetti fondamentali. Uno è quello di amare il prossimo come ami te stesso, e il secondo punto è il principio della non violenza, la non, o diversamente chiamata, la non resistenza al male.
Tornando al loro rapporto, che un po' abbiamo già delineato, però è vero anche che Chertkov poi ha avuto un ruolo importante anche come revisore, ad esempio, dei testi di Tolstoj. Cioè, Tolstoj accettava anche il fatto che Chertkov correggesse o proponesse delle modifiche. Lo accettava molto di più che se a dirgli le stesse cose fosse stato qualcun altro.
Beh, questo fino a un certo punto. Questa è una cosa che tutti rimproverano a Chertkov. È vero. Chertkov mette mano ai testi di Tolstoj, li corregge, però non lo fa mai senza chiedere il permesso. Per esempio c'è un racconto che si chiama La Candelina, un racconto dei primi anni Ottanta, al quale Chertkov cambia il finale. Lo scrive a Tolstoj e Tolstoj accetta. Accetta sostanzialmente per un motivo, perché i testi che lui sottopone alla revisione di Chertkov non lo interessano. O sono testi, diciamo, dei piccoli racconti, cosiddetti racconti popolari che lui scrive per diffondere le loro idee, la loro dottrina cristiana, oppure sono saggi e quindi lo interessano poco. Quando Tolstoj incontra Chertkov ha già scritto le opere più importanti. Ma mi permetto di dire una cosa, tutti pensano che Chertkov sia stato l'unico ad intervenire sui testi di Tolstoj. E questo è un errore, ed erano la moglie, Sofia Andrievna, e poi un altro segretario di Tolstoj, un certo Nikolaj Strakhov. I capolavori Tolstoj li scrive anche nella seconda parte della sua vita, per esempio il bellissimo racconto lungo La morte di Ivan Illich. E questo racconto non finisce tra le mani di Chertkov. Tolstoj non glielo manda, anzi lo regala alla moglie, che lo pubblicherà coprendolo dai diritti d'autore.
Tra l'altro, questa è una curiosità e magari a chi ci ascolta non è ancora chiaro, il loro sodalizio, la loro amicizia, il loro scambio fu quasi esclusivamente epistolare, perché loro si incontrarono pochissime volte dal vivo.
Sì, loro si incontrano poco, all'inizio perché Chertkov vive lontano, lui viveva in una città al sud della Russia, nei pressi, si chiamava Voronezh, dove la sua famiglia possedeva una bellissima tenuta che oggi è una rovina, distrutta completamente, e quindi andava pochissimo a Mosca, lo andava ogni tanto a trovare, alloggiando negli alberghi più lussuosi della città, e soltanto in alcune estati affittava una dacia che era molto vicina alla casa di Yasnaya Paliana di Tolstoj, e questo fino al 1897. Poi nel 1897 Chertkov verrà arrestato in Russia e verrà condannato all'esilio, E l'esilio, grazie all'influenza della famiglia di Chertkov, questo non l'ho detto, lo dico adesso, apparteneva sia da parte di madre che di padre alla più alta aristocrazia russa, erano entrambe le famiglie molto vicine allo zar, non viene mandato in Siberia come venivano mandati le persone comuni, i rivoluzionari, i terroristi, ma viene mandato in Inghilterra. Il permesso di tornare in Russia lo ha nel 1905, torna nel 1906 e ovviamente costruisce subito una casa accanto al Tolstoj, ma le autorità gli proibiscono di abitare in quel governatorato. Quindi di nuovo viene sottoposto ad un esilio però interno, sempre in Russia, e Tolstoj muore nel 1910. Quindi i momenti di incontro sono veramente pochi, però la sua corrispondenza con Tolstoj, che conta più di 1000 lettere, è in assoluto la più numerosa. Forse è anche per questo che il loro rapporto dura così tanti anni. Per Tolstoj, che è un grandissimo scrittore di lettere, ne riceve tantissime e ne scrive tantissime, perfino il giorno prima di morire detta la risposta ad una lettera di una giovane ragazza che chiede consiglio su come comportarsi con un uomo sposato di cui si è innamorata. E quindi Tolstoj risponde: a Tolstoj piace scrivere lettere, piace riceverle, e quando lui scrive le lettere si sente migliore, non è irascibile, non è nervoso, non si arrabbia. E quindi il rapporto con Chertkov dura molti anni, forse anche perché è un rapporto epistolare.
Prima si diceva che quando si conoscono Tolstoj ha già pubblicato diverse sue opere importanti, però è vero che di questi anni invece è la Sonata a Kreutzer. Qual è stato, se c'è stato, un influsso da parte di Chertkov nell'opera, in quest'opera di Tolstoj?
Allora, la Sonata a Kreutzer Tolstoj impiega 2 anni a scriverla. E il tema del matrimonio, la questione sessuale, la posizione delle donne è molto importante in quegli anni. E quindi quando Chertkov viene a sapere per caso, perché Tolstoj cerca sempre di non informarlo, perché sennò l'altro comincia a scrivere, quando finirà il racconto, comincia a tormentarlo, quando Chertkov viene a sapere di questo racconto, inizia effettivamente a tormentarlo, perché vuole che Tolstoj concluda questo racconto. Vi dico in 2 parole la trama di questo racconto lungo: è la storia di un uomo che per gelosia uccide la moglie. Ma l'importante non è questo, questa è soltanto, diciamo, la storia, l'evento centrale, però è la condanna del matrimonio d'amore che non esiste, perché i matrimoni, secondo l'uxoricida, si basano soltanto su un amore sensuale, e questo che è al centro del racconto. In più Tolstoj arriva ad una conclusione estrema, e cioè che l'unica forma di matrimonio sia un matrimonio in cui i 2 coniugi scelgono la castità completa. Tutti accusano, non solo Chertkov, ma accusano i vari discepoli di Tolstoj del movimento, appunto, di questa dottrina morale che viene chiamata non da Tolstoj ma dagli avversari il tolstoismo. Accusano appunto questi discepoli che gravitano intorno al grande scrittore di aver condizionato l'idea stessa della sonata. Questo non è affatto vero, perché Chertkov scrive moltissime lettere in questi 2 anni a Tolstoj, lettere che io pubblico nel mio libro per la prima volta, le pubblico in traduzione, ma le ho già pubblicate in originale su una rivista russa. Cerca di convincerlo, cerca di fargli cambiare idea. E la frase che gli riporta sempre è una frase tratta dal Vangelo di Matteo. E in questa frase viene detto che la castità, adesso la semplifico, la castità la deve accettare soltanto chi è pronto ad accettarla. E Chertkov invita lo scrittore ad assumere una posizione meno categorica riguardo al matrimonio. E addirittura escogita una postfazione. Tolstoj scrive la postfazione, ma non ascolta Chertkov. Anzi, nella postfazione, come è noto, ribadirà questo suo concetto. Questo suo concetto che fa scandalo. E c'è una frase della moglie che mi ha sempre colpito, che la moglie annota nei diari, voi sapete che la moglie Tolstoi tiene quasi regolarmente dei diari, e questa frase dice: ho paura di essere incinta, domani vado in società, tutti mi guarderanno e diranno: eccola lì, la postfazione alla sonata Kreutzer. Questa frase è stata inclusa soltanto nell'edizione russa intendo, non sovietica, dei diari. Quando in epoca sovietica, e mi pare che sia il 1978, i diari vengono di nuovo stampati in due volumi con una prefazione di un'importante studiosa dell'epoca, questa, come altre frasi, vengono omesse. Perché l'ho citata? Perché se nella sonata Kreutzer Tolstoi sostiene appunto che il matrimonio, il vero matrimonio, debba essere casto, nonostante Cherkov cerchi di fargli cambiare idea, nella vita il suo comportamento era completamente diverso. La sonata Kreutzer non piace a Cherkov, non piace alla moglie di Tolstoi, che scriverà una sua sonata Kreutzer, un romanzo in risposta che si intitola in russo Di chi è la colpa, e credo che in italiano è stato tradotto come Amore colpevole. Ma addirittura anche il figlio che porta il suo stesso nome, che è il figlio che, con il quale Tolstoi ha un rapporto molto difficile, scriverà una risposta alla sonata Kreutzer. Quindi la sonata Kreutzer, che doveva essere la bandiera di questo pensiero reazionario di Tolstoi, paradossalmente diventerà uno dei testi erotici più letti dalla gioventù in Russia, soprattutto negli ambienti militari.
Perché ha citato il figlio? Allora mi è venuto in mente che proprio al figlio, ad un certo punto, Tolstoi rivela la bellezza di questa amicizia con Cherkov. Magari qui potremo leggere proprio un estratto dal libro.
Sì, questa è una lettera che ho pensato molto a quale lettere citare, anche perché una delle difficoltà del libro era appunto scegliere le lettere giuste, il materiale giusto, perché il materiale è moltissimo. Questa è una lettera che lui scrive nel 1893, Cherkov è ancora in Russia, si conoscono da 10 anni, l'amicizia è stretta, l'amicizia con Cherkov è stretta dal primo giorno. Purtroppo dopo il loro incontro né Tolstoi né Cherkov scrivono niente. È strano perché Tolstoi scriveva tutto sul diario. Però dopo qualche mese, non mi ricordo a chi, ad un amico, mi sembra al principe Urusov, scrive una frase molto bella che da qualche parte devo aver citato, e la frase dice: io e Cherkov ci muoviamo incredibilmente intorno allo stesso centro. Ma è al figlio che confessa con un candore disarmante l'affetto per questo giovane uomo. E parlando appunto di lettere, perché il rapporto con Cherkov, come abbiamo già detto, è solo epistolare, scrive: ho ricevuto 4 lettere dalla mamma, da Masha, è una delle figlie di Tolstoi, e da Cherkov e anche da Lieskov. Sono tutte bellissime. Mi ha commosso in modo particolare Cherkov, è un vero amico. Mi è scesa una lacrima. È raro che qualcuno ti capisca come lui, e in più direi che mi vuole davvero bene. Ti mando la sua lettera. Schopenhauer dice che smetteremmo di parlare con la maggior parte dei cosiddetti amici se sentissimo quello che dicono di noi dietro le spalle. Non ho avuto motivo di biasimare di Cherkov, anche se lo fanno in molti, e questa è la prova migliore dell'autenticità del mio amore e dell'amicizia nei suoi confronti. Un'affinità di carattere, una simpatia spontanea. Ma quella lacrima è uscita perché i miei occhi sin dall'infanzia si inumidiscono facilmente.
Roberta De Giorgi, è stato davvero un piacere ascoltarla. Credo che io soprattutto ho imparato molte cose, ma credo anche chi ci ascolta ha sicuramente ricevuto moltissimi spunti. Allora, Storia di un'ossessione è uscito per Del Vecchio Editore. Grazie Roberta De Giorgi per essere stata con noi e per avercelo raccontato.
Grazie a lei e grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie mille. I'm down to a roll of dimes. I'm stalking the slot that's hot. I keep hearing bells all around me, jingling the lucky jackpot. They keep you tantalized. They keep you reaching for your wallet here in Fool's Paradise. I talked to a cat from Des Moines. He said he ran a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie in a lamp, 'cause every time I dropped a dime I blew it, he kept ringing bells, nothing to it. He got 3 orange
oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit. Watching the dry cleaner do it, like Midas in a polyester suit. It's all luck, it's just luck. You get a little lucky and you make a little money. Just a little lucky. Lucky. Lucky, lucky, lucky. I followed him down the strip. He picked out a booth, a circus, where the cowgirls filled the room with their paint balloons. The cleaner was pitching with purpose. He had dinos and poo bears and lions, pink and blue. There he couldn't lose. There
Siamo di nuovo qui in studio, questa è Alice, al microfono con voi questo pomeriggio c'è Natasha Fioretti e ho il piacere di accogliere il nostro prossimo ospite, Federico Sanguinetti, filologo, accademico, è stato professore ordinario di filologia italiana all'Università di Salerno e per Argolibri ha pubblicato un interessante volume di cui qui ad Alice quest'oggi vogliamo parlare, volume dal titolo Per una nuova storia letteraria. Intanto è già in collegamento con noi Federico Sanguinetti, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Grazie, buon pomeriggio a voi e sono felice di essere qui a chiacchierare con lei e col pubblico della vostra radio.
Allora, io partirei direttamente dal titolo della sua opera. Per una nuova storia letteraria, ecco, di che cosa si tratta? Di quale storia letteraria stiamo parlando? A cosa si riferisce?
Ma sostanzialmente mi riferisco alla storia della letteratura italiana, perché avevo cominciato prima di diventare filologo in senso accademico professorale, come lei gentilmente ricordava adesso, avevo cominciato la carriera accademica come ricercatore in realtà di letteratura italiana e quindi ho una certa nostalgia di aver lasciato il settore scientifico disciplinare della letteratura italiana, forse, e quindi penso soprattutto alla necessità di una diversa storia letteraria, di una nuova storia della letteratura italiana in primo luogo. Naturalmente oggi parlare di letteratura italiana in un contesto globale è già di per sé un problema che richiederebbe appunto delle risposte.
Certo, e pensando alla storiografia letteraria italiana, ecco, lei in particolare già nell'introduzione, insomma, segnala due volumi importanti da cui poi parte per appunto affrontare quello che poi è l'argomento che le sta a cuore, che adesso lei sicuramente ci rivelerà, pensando proprio ad una nuova storia letteraria, dunque diversa da quella del passato.
Diciamo che quando si dice storia della letteratura italiana in Italia, si pensa inevitabilmente a De Santis, alla sua storia della letteratura del 1870, e in questo modo si dimentica che con lo stesso titolo, e credo non sia un caso che De Santis intitoli la sua opera più famosa Storia della letteratura italiana, dicevo, penso che De Santis abbia in mente con questo titolo l'idea di cancellare un'opera precedente grosso modo di un secolo, cioè la storia della letteratura italiana di Tiraboschi. perché la prima opera che in Italia si reca questo titolo di storia della letteratura italiana non è quella di De Santis, ma è quella di Tiraboschi di un secolo prima. E le differenze fra Tiraboschi e De Santis sono numerose e gli studiosi le hanno naturalmente evidenziate in gran parte. Una cosa che gli studiosi e le studiose veramente talvolta hanno anche trascurato è un dato che a me pare eclatante, cioè il fatto che Tiraboschi nella sua storia della letteratura italiana presenta tutte le scrittrici italiane di tutti i secoli della nostra letteratura e De Santis fa un'operazione diametralmente opposta. Quella tesa è finalizzata a cancellare in maniera radicale la presenza di scrittrici nella nostra storia della letteratura. E De Santis da questo punto di vista ha avuto un peso enorme, perché anche oggi nelle scuole e nelle università italiane non si ha una manualistica che tenga conto della presenza delle scrittrici italiane nel corso di tutti i secoli. Quindi quando parlo di una nuova storia della letteratura, intendo una storia della letteratura che recuperi ciò che De Santis ha cancellato.
Ecco, lei nel caso di De Santis parla proprio di femminicidio culturale, usa questo termine.
Il tema del femminicidio in senso fisico è un tema molto attuale e oggi molto presente nella coscienza di tutte e di tutti, no? Ma si dimenticano le radici culturali del fenomeno. Io ritengo che alla base ci sia una cultura che cancella l'attività, fa un'operazione storiografica radicale e precisa, che è la cancellazione di tutto ciò che sul piano culturale le donne hanno fatto nel corso dei secoli. E questo va assolutamente recuperato, non in nome di una rivendicazione, molto più semplicemente in nome di un recupero della verità storica. Quando all'inizio io dicevo che siamo ormai in una fase di globalizzazione in cui si inserisce, ma non è una novità naturalmente, già Goethe parlava di una Weltliteratur, no? Quindi l'idea di una letteratura mondiale non è una novità. La novità, diciamo, del nostro presente è il fatto che attraverso internet noi siamo ormai informatissimi su tutto. Mi verrebbe da dire che il povero Leopardi aveva nella biblioteca paterna del conte Monaldo qualche migliaio di volumi su cui potersi informare. Oggi un giovane Leopardi avrebbe attraverso internet la possibilità di accedere a una biblioteca infinita e per così dire globale.
Tra l'altro, insomma, lei poi nel dettaglio cita proprio alcuni nomi, alcune donne, alcune scrittrici che sono vergognosamente scomparse dalla manualistica scolastica, no? E non so, vogliamo ricordarne qualcuna?
Ma insomma, Cristina da Pizzano, come la chiamava Tiraboschi, è assente dalle storie della letteratura e non c'è un centro culturale in Italia a lei dedicato, benché sia nata in Italia. Mentre in Francia, per esempio, c'è un centro studi dedicato a Christine de Pizan, perché poi lei si trasferì da giovane a Parigi insieme al padre, che era medico della corte francese. E anche negli Stati Uniti c'è un centro studi dedicato a Cristina da Pizzano. A Bologna c'è una studiosa che ha tradotto il capolavoro di Cristina da Pizzano, che è la città delle dame. Cioè l'idea che aveva, stiamo parlando di una scrittrice di fine 300 che scrive all'inizio del 400, diciamo un secolo dopo Dante, e aveva l'idea di una società gestita dalla cultura e di una cultura gestita dalle donne. Noi abbiamo fatto un mito giustamente di Virginia Woolf, che ha pensato a una stanza tutta per sé, ma Cristina da Pizzano pensava a una città tutta per sé.
Poi un'altra figura che mi ha molto incuriosita, prima si parlava di Leopardi, ecco, allora è Maria Giuseppa Guacci Nobile. Qui siamo già un po' più avanti, poi lei è vissuta dal 1807 al 1848 e ci racconti di lei.
Ma insomma, Maria Giuseppa Guacinovi dai tempi di Leopardi e anche fino a Settembrini era conosciuta come la maggiore poetessa italiana dell'Ottocento. Per Settembrini era l'equivalente al femminile di ciò che nella letteratura degli uomini era rappresentato da Leopardi. Anzi, per quanto riguarda il mito di Saffo, entrambi scrivono una poesia dedicata a Saffo. Le ultime ore di Saffo e l'ultimo canto di Saffo, no? Le ultime ore di Saffo è un'opera poetica di Guacci e l'ultimo canto di Saffo è uno dei canti di Leopardi. Per Settembrini la Saffo di Guacci è poeticamente superiore alla Saffo di Leopardi.
Incredibile. Poi lei ci racconta anche che, insomma, fino alla prima metà dell'Ottocento la Guacci è considerata come il centro della cultura napoletana.
Sì, aveva un salotto dove persino Leopardi sente la necessità di andare a visitare Guacci, anche perché Leopardi e Guacci erano uniti in un amore comune, erano entrambi, erano innamorati dello stesso uomo.
Beh, però è davvero incredibile se si pensa, insomma, che nomi di questo genere alla fine non siano presenti nella manualistica letteraria, insomma, che abbiamo studiato fino ad oggi.
Dovrebbero essere non solo presenti, ma presenti col giusto rilievo. Una studentessa che ha fatto una laurea triennale, che si è laureata con me anni fa, ha dimostrato che nell'ultima versione che Leopardi fa del canto ad Angelo Mai, corregge un suo verso introducendo un emistichio di Guacci, di una canzone di Guacci. Ma anche il premio Nobel Giosuè Carducci copia un intero verso da Guacci. Eppure scrive in un saggio dedicato a Dante Gabriele Rossetti, scrive che Guacci era una che poverina, voleva scrivere versi ma non era in grado di farlo. E capisci? Cioè viviamo una dissociazione che è caratteristica della società borghese. Cioè è la società borghese che crea il problema delle pari opportunità come esigenza, perché per le donne aristocratiche il problema delle pari opportunità non c'era, erano veramente regine, non del focolare domestico, cioè in senso metaforico, erano regine sul serio. E la grandezza di Guacci nella sua canzone Le donne italiane è quella di rendersi conto che la vittoria della borghesia e l'eliminazione dell'aristocrazia è un progresso storico, però al tempo stesso presagisce che per le donne questo creerà, per le donne delle classi dominanti, creerà dei grossi problemi.
Prima parlava delle opportunità che ci dà oggi internet, allora lei ci racconta anche di questo sito, The Celebration of Women Writers, è stato ideato nel 1994 da Mary Mark Åkerblom dell'Università della Pennsylvania, e perché questo potremmo prenderlo come un esempio virtuoso, no? Perché lei sta raccogliendo un'intera biblioteca della letteratura femminile mondiale.
È un sito straordinario che impedisce di credere alle menzogne che sono presenti in tutte le storie delle letterature nazionali oggi presenti, perché si viene a scoprire quante donne hanno scritto nel corso dei secoli in ogni parte del pianeta. Fra l'altro, la più antica scrittrice di cui si abbia conoscenza non è soltanto la più antica scrittrice, ho in mente Ene Duan, è una grande scrittrice della letteratura sumerica, diventa, no? Ma scrive più di 2000 anni prima di Cristo. Quello che scrive sono le opere letterarie in assoluto più antiche che noi oggi conosciamo.
Incredibile. Quindi,
la letteratura, anche la letteratura scritta, nasce per opera di una donna. È uscito recentemente presso la Löscher di Torino un manuale scolastico di un giovane ricercatore italiano, Johnny Bertoglio, che si intitola Controcanone ed è una storia della letteratura italiana dove si fa soltanto il controcanone, cioè appunto si parla soltanto di scrittrici. Prima citavo per esempio Leopardi, no? Col suo studio matto e disperatissimo, per cui da bambino ci pare così infelice perché non ha vissuto l'infanzia. in qualche modo. Ma lei pensi che nel 400 Cristina da Pizzano si sposa giovanissima, perché a quell'età le donne si sposavano all'età della pubertà. Isotta Nogarola si sposa anche lei, oggi diremmo da bambina praticamente, no? Isotta Nogarola, quando rimane vedova, incomincia a scrivere nella stessa età adolescenziale in cui Leopardi scrive, che so, il saggio sopra gli errori popolari degli antichi, oppure la storia dell'astronomia, insomma fa il suo studio matto e disperatissimo. Beh, Isotta Nogarola come Laura Ceretta sono scrittrici del 400 che appena rimangono vedove si dedicano alla letteratura e scrivono in latino, sono umaniste e dialogano con tutti i principali umanisti dell'epoca. Ma pensi, Isotta Nogarola è una teologa, scrive un dialogo filosofico di carattere teologico dove si pone il problema se ha peccato di più Adamo o di più Eva, per giungere alla conclusione sulla base di citazioni di testi biblici, di testi cristiani, di padri della Chiesa e sulla base di citazioni della scolastica, che lei, tutte cose che lei conosceva alla perfezione in età adolescenziale, dato per dimostrare che dal punto di vista teologico ha peccato di più Adamo di Eva.
Senta, lei ci dice nel suo testo che, insomma, se non ci liberiamo dalla forclusione presente nella storiografia borghese, rimarremo complici di falsificazioni ideologiche, di sessismo e di razzismo. Ma siamo pronti? Nel senso, cambierà qualcosa a breve oppure i tempi saranno ancora lunghi?
I tempi saranno estremamente lunghi, perché la discriminazione delle donne noi la consideriamo una discriminazione accanto ad altre discriminazioni. Ma come ha chiarito una sociologa dell'ex Jugoslavia che adesso insegna a Parigi, non è così. La discriminazione nei confronti delle donne è alla base di tutte le altre discriminazioni. Perché ha questo valore fondante? Perché una volta che si considera questa discriminazione come naturale, si dà naturalezza a tutte le altre discriminazioni possibili. Cioè si crea la necessità di rapporti gerarchici, verticali, e non di un confronto tra gli esseri umani su un piano orizzontale.
E allora, per una nuova storia letteraria, una lettura, a mio avviso, necessaria, molto interessante. Federico Sanguinetti, grazie per essere stato con noi, per essere stato nostro ospite, per avercela raccontata.
Ma grazie a voi dell'ospitalità. Buone cose, buone feste e tanti auguri.
Alice! Alice!
Con Federico Sanguinetti, che rivendica il posto delle donne nella storia della letteratura, è arrivato il momento dei saluti, ma lo sapete, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua tra poco con Camera d'Eco e poi a seguire l'appuntamento con Le città invisibili, quest'oggi a cura di Daniel Bilenco, che ci porterà in una città così vicina, talmente vicina che insomma è proprio la nostra città e dunque Lugano. Un buon pomeriggio all'ascolto di Rete 2, da Natascia Fioretti al microfono e da Renato Amadò alla regia tecnica. L'augurio di un buon fine settimana e a risentirci presto.